Benvenuti a Customer Experience, tecnologie per l'esperienza, il podcast dedicato alla Customer Experience, all'uomo e alle tecnologie. Ideato da 01net e realizzato grazie al contributo educazionale di Oracle. Quando pensiamo alla storia, sicuramente abbiamo in mente un racconto o l'esposizione ordinata di fatti e avvenimenti umani del passato secondo il dizionario Treccani. Ma storia, dal latino historia, significa propriamente ricerca, indagine, cognizione. Indagare il ruolo, le modalità, il percorso della customer experience nel tempo, fino al presente, è quello che facciamo nell'ultima puntata di questa stagione. Di questo e altro parliamo nella puntata di oggi.
Sono Dario Colombo. Siamo arrivati alla 12ª e ultima puntata della storia podcast CX, tecnologia per l'esperienza. Abbiamo definita una storia perché insieme a voi abbiamo voluto fare un percorso conoscitivo attorno al tema della customer experience e lo abbiamo fatto toccando tutti i punti che secondo noi connotano questo fenomeno tecnologico e culturale dei nostri tempi. E concludiamo questo viaggio con un viaggio a ritroso nel tempo e trattiamo il tema della customer experience nella storia dell'uomo. Facciamo questo viaggio a ritroso perché siamo consapevoli che ci aiuta a capire il presente e ci aiuta a preparare il futuro. Il futuro della customer experience, ma il futuro dell'uomo, cioè di noi stessi. Lo facciamo dopo aver toccato i temi dell'empatia, del brand trust, della cultura del tempo, e dopo essere entrati nelle tematiche tecnologiche della centralità del dato, dopo aver capito come si formano i prezzi, come si usa l'intelligenza artificiale, dopo aver dato valore ai temi dell'identità, del riconoscimento, della trasparenza nei rapporti fra le persone, non solo nei rapporti commerciali. E adesso fissiamo tutti questi elementi nella storia dell'uomo, che è appunto la storia del nostro presente. E lo facciamo con l'aiuto di Riccardo Busetto, che già conoscete, e lo facciamo con Alessandro Bertirotti, che è antropologo della mente, e con Massimo Savazzi, che è un tecnologo ed è di Oracle Italia. Iniziamo con il professor Alessandro Bertirotti. Abbiamo parlato di uomo e quindi quale può essere la visione antropologica e cognitiva che ci fa capire che cos'è la customer experience? Soprattutto dal suo punto di vista, che cos'è l'antropologia della mente?
Se io potrò impedire a un cuore di spezzarsi, non avrò vissuto invano. Se allieverò il dolore di una vita o guarirò una pena, o aiuterò un petirosso caduto a rientrare nel nido, non avrò vissuto invano. Siamo nel 1864. Questa è la grandiosa Emily Dickinson, forse la più grande poetessa che possiamo annoverare alla fine dell'Ottocento degli Stati Uniti. Considerata ovviamente al di fuori del limite della coscienza, considerata furiosa, solitaria, che ha vissuto 20 anni col suo abito bianco. Cos'è l'antropologia della mente e per quale motivo noi esistiamo? Noi esistiamo perché abbiamo bisogno di dare un senso alla stessa esistenza. Tanto è vero che anche da un punto di vista cognitivo, quindi dello sviluppo della mente, che chiariamo subito che la mente è ciò che il cervello fa, quindi sulla base dell'azione del cervello che incontra altri cervelli, la mente, come dire, crea un mondo, crea un universo. Quindi l'antropologia della mente cerca innanzitutto di sapere perché non tolleriamo essere vani, cioè essere vuoti, essere privi di senso. E nello stesso tempo cerca di comprendere se il funzionamento cerebrale di ognuno di noi trova senso nella relazione. L'identità dell'essere umano non è mai un'identità solitaria. Noi viviamo 9 mesi all'interno di una esperienza meravigliosa che viene definita di saturazione affettiva, nel senso che siamo trasportati, sentiamo un rumore che è il suono del cuore di nostra madre, la deambulazione, i polmoni che si muovono e che quindi fanno certi rumori. Quindi la relazione caratterizza la nostra identità. Quindi cosa fa l'antropologia della mente? Studia come l'essere umano si è organizzato a livello culturale e sociale per dare un senso alla propria esistenza. Penso di essere stato relativamente chiaro sul fatto che quindi esperire significa proprio experire, da un luogo per in un altro. E quindi, come direbbe Antonio Machado, non abbiamo delle veri e proprie tragitti noi. Noi costruiamo il nostro percorso, costruiamo la strada facendo. Alcune volte è persino interessante sapere che perdiamo di vista l'obiettivo, perché se lo perdiamo di vista vuol dire o che non c'è più l'obiettivo o che devo migliorare la vista. Non è che io abbia molte altre alternative.
Massimo Savazzi, questa spiegazione del senso della relazione, per lei che è un tecnologo e che di customer experience un po' ne mastica, ecco, la condivide. Cerchiamo di focalizzare dal punto di vista, abbiamo sentito parlare un antropologo della mente, dal punto di vista del tecnologo invece cos'è l'esperienza per l'uomo?
Allora sì, la condivido ed è estremamente interessante, perché normalmente quello che utilizziamo come definizione forse un po' semplicistica di esperienza è ciò che mi ricordo di ciò che ho vissuto, e ritorna tantissimo anche con la domanda di senso. Se questo lo decliniamo, allora in ambito tecnologico normalmente si parla di relazione più che tra persone, tra aziende e persone, e quindi c'è stato tutto un periodo storico, poi probabilmente lo approfondiremo, ma c'è stato un momento in cui si era mercificato o cosificato, anche se la parola non esiste, questo rapporto, cioè la cosa valeva di più. Quindi il mio rapporto con un'azienda, con un brand, con un ente terzo passava attraverso un oggetto fisico, ma questa non è la dinamica che è stata appena mostrata. Quindi l'economia dell'esperienza o l'esperienza nasce proprio su questa mancanza, cioè ci si è resi conto che chi riesce a generare una relazione e a, diciamo, gestire in forma positiva questa relazione, dando un senso alle cose, crea una esperienza, crea una relazione che va oltre l'oggetto fisico. La cosa interessante in termini meramente economici è che il costo della gente disposta, noi, tutti noi, siamo disposti a pagare quantità di soldi spropositati per un'esperienza rispetto al prodotto. Quindi adesso davanti agli occhi una bottiglietta d'acqua, se l'esperienza associata a questa bottiglietta d'acqua vale probabilmente 30 volte il suo valore. E ci sono diversi esempi questo, tra l'altro in una ricerca che abbiamo fatto, è un lavoro da 3 anni che facciamo col Politecnico di Milano, che è stato anche parte di una delle puntate, è venuto fuori un passaggio estremamente interessante sulla epifania dell'oggetto, quindi proprio prendere un qualcosa e trasformando, dandogli un valore relazionale, no? E anche qui il passaggio sulla socialità mi sembra assolutamente essenziale nel contesto di cos'è questa esperienza e come le aziende devono concepirla. L'altra cosa, e poi concludo, ma che mi fa sempre pensare, che un concetto così naturale, perché in effetti per tutti noi è normale avere un'esperienza, per le aziende sia un salto quantico. No, è come se chi gestisce le aziende non riuscisse a pensare in questa dimensione, utilizzasse altre categorie di pensiero quando si entra nella dinamica aziendale. E l'ultimo spunto è che è particolarmente simpatico, ovviamente gli esempi qui verso di noi come consumatori vengono più facili, ma la stessa cosa esiste tra le aziende, perché alla fine, come ha detto qualcuno di più saggio di me, la relazione tra l'azienda alla fine è sempre una relazione tra persone. Le aziende come enti astratti non esistono.
Infatti, Massimo, ma Riccardo, dopo questo viaggio che abbiamo fatto assieme per 11 puntate, questa è la 12ª, abbiamo un po' toccato tutti questi punti. In ogni puntata noi siamo più o meno arrivati a configurare quello che è stato detto sino adesso, questa epifania dell'oggetto che presuppone comunque una gratificazione e anche un momento di attesa per arrivare al risultato che si spera di avere. Sentiamo e poi passiamo, sentiamo anche il professore su questa tematica.
Io direi che si torna al discorso della dinamica aziendale di cui si è parlato adesso, nel senso che l'azienda è fatta di persone e quindi in realtà non è altro che una somma di quelle che sono le relazioni fra due entità singole, ma questo vale anche per lo Stato se andiamo a vedere. Quindi torniamo ad un discorso di filosofia dello Stato che può essere riportata a livello dell'azienda. Mi piace l'atteggiamento kantiano, ne stavamo parlando prima io e Alessandro, della filosofia di Kant, questa sorta di espressione che ognuno ha, la propria esperienza in realtà non è altro che un'emanazione di se stessi nei confronti di quel qualcosa che, tra virgolette, sta all'esterno. Siamo noi che ci creiamo un cosmo, quindi non andiamo a cercare spiegazioni filosofiche che ci portano lontano. Parlavi di gratificazione. Gratificazione, cioè, è il piacere dell'oggetto, il piacere del risultato in questo senso. Il piacere del risultato viene e può venire sia dal punto di vista di chi acquista, cioè di chi sembra essere passivo, ma in realtà non lo è, perché chi acquista fa una scelta. E questa interrelazione che c'è fra lui, quindi la customer experience è l'esperienza di un soggetto che non è passivo, è attivo nei confronti di chi gli propone questa scelta. Lui crede di scegliere in alcuni casi, se dall'altra parte c'è qualcuno di più intelligente, di più strutturato razionalmente, ha la possibilità di fargli credere una cosa, e questo è il nucleo della pubblicità poi sostanzialmente.
E adesso lo vediamo con il professor Bertirotti. Tu intanto hai introdotto anche un altro tema, che è quello dello Stato, perché poi noi parliamo di total experience. La total experience è fatta non solo dalla customer, che è molto importante, è quella su cui ci siamo maggiormente focalizzati, però c'è anche la employee experience, cioè quella di chi lavora, di chi vive un'azienda, di chi la fa, ma c'è anche la citizen experience, cioè quella dei cittadini, e quindi qui rientra lo Stato. E poi se noi associamo quello che abbiamo detto con gratificazione a Stato, già forse abbiamo qualche difficoltà, però in realtà c'è. E poi se associamo anche alla gestione dell'attesa, ecco che allora siamo perfettamente in un ambito di total experience, vero professore?
Direi di sì, e si sta configurando un bellissimo dialogo, molto stimolante, perché come sempre succede, uno progetta, no? Getta a favore o cerca di unire due lembi di terra con un ponte, con una certa staticità. È sempre meglio guadare il fiume che oltrepassare, andare dall'altra sponda, no? con un ponte. L'aspetto fondamentale dal punto di vista antropologico è che l'essere umano dona la propria esperienza in cambio di novità, perché donare la propria esperienza vuol dire donare sicurezza. Allora, l'essere umano si organizza a livello mentale secondo una serie di cose molto importanti che spesso noi crediamo, come dire, essere un po' lontane dal nostro livello di coscienza, tipo che il nostro cervello funziona bene se i 250 neurotrasmettitori fanno quello che devono fare. Un neurotrasmettitore importantissimo, che in realtà è una sostanza biochimica che produce del significato fra un neurone e l'altro, è la famosa dopamina. Questa dopamina, insieme alla serotonina, gestisce l'umore. All'interno del nostro cervello esiste un sistema meraviglioso che è fondamentale per appunto donare sicurezza in cambio di novità. È il sistema, adesso la locuzione è un po' altisonante, ma poi in realtà la spiegazione è relativamente semplice. Si chiama sistema dopaminergico, mesolimbico dopaminergico. Vuol dire che è un sistema che lega due cose fondamentali. Lega la quantità di fatica, espressa in tempo di fatica, che io adopero per raggiungere un obiettivo. Il cervello ha bisogno di fatica per raggiungere l'obiettivo, altrimenti non si crea valore.
Quando noi oggi sentiamo dire ma siamo in una società dove manca il valore e io chiedo in conferenza ai miei studenti cosa vuol dire avere valore, in realtà no, si risponde un po' come Tommaso d'Aquino, io so che cos'è il tempo se non mi chiedete che cos'è. E allora il valore è la quantità in fatica nel tempo che impiego per raggiungere un obiettivo. Il cervello è programmato per fare fatica. Senza fatica non si acquista gratificazione. Quindi tutto ciò che, come dire, in un certo senso produce questa idea di conquista, no? Insomma, 1492 abbiamo avuto Cristoforo Colombo, poi abbiamo avuto Magellano, poi abbiamo avuto un signore che è andato a storia, Marco Polo nelle Indie. Cioè noi siamo nati per emigrare, per migrare in nuove situazioni. Ovviamente cosa accade? Che io preferisco andare in nuove situazioni se magari, non lo so, prendo il tecnologo, prendo l'esperto in comunicazione e mi dice «Senti, se mi accompagni, magari se faccio questo percorso, come mi posso trovare?» L'uomo annichilisce e non prende nessuna decisione quando si trova nel deserto e non vi è nessuna traccia. Quindi l'aspetto fondamentale è che io posso a livello mentale, come dire, riuscire a scoprire la novità, che non necessariamente è qualcosa di nuovo, perché la novità è qualcosa di nuovo per me, ma non è detto che la novità costituisca la l'elemento innovativo. Quante cose abbiamo nel terzo millennio che hanno una loro origine quando eravamo australopitechi o quando eravamo nelle caverne? Sono tantissime, no? Come ad esempio i famosi emoticon. Andiamo in qualche caverna e ci troviamo qualche animale anche antropomorfo che fa il sorrisino, che va a caccia insieme a noi. Quindi insomma, voglio dire, non c'è nulla di nuovo, però è bene comprendere che la gratificazione in relazione alla fatica con cui io raggiungo quell'obiettivo. Questo mi sembra importante in un mondo in cui si cerca, come dire, di eliminare anche nei confronti dei nostri giovani con una pedagogia più del sì che una pedagogia del no. È come quando io do un divieto e l'adolescente di fronte a quel divieto si organizza per infrangerlo, ed è quello che deve fare.
Lei ci sta introducendo un concetto che ci serve poi in maniera propedeutica per passare al percorso storico, però voi non lo vedete, ma Massimo Savazzi annuiva più volte alle cose che diceva il professor Bertirotti, per cui gli chiederei appunto, alla luce proprio di questa approvazione di questi concetti, prova a introdurcelo lei, questo saldo esistenziale, come si va a stabilire un valore, poi vediamo se il professore le dà un buon voto, se le dà 30 su questo.
Anche la lode.
Anche la lode, vediamo.
Punto sempre alla lode, ovviamente. Allora, no, annuivo particolarmente perché è interessantissimo questo passaggio della fatica e della gratificazione, perché è anche proprio legato alla trasformazione in termini esperienziali. Perché molta parte del pensiero anche economico e sul prodotto delle soluzioni tecnologiche è sempre stato volto all'ipersemplificazione, no? L'esempio dal mio punto di vista più eclatante è stato il Apple Jobs, quando hanno creato un modello che è stato imposto di fatto di ipersemplificazione, per cui ho un oggetto altamente tecnologico col quale posso fare solo alcune cose e non posso uscire da quelle cose. Questo qui di fatto non è un paradigma esperienziale, ha avuto un successo spettacolare, quindi non è che sia in discussione, però non ho mai sentito parlare nessuno dell'esperienza di avere un iPhone piuttosto che un dispositivo. Ho sentito parlare di una semplificazione, ma è un altro tema, mentre l'esperienza è proprio anche in questa dinamica di relazione una soddisfazione della fatica, dello scoprire qualcosa di nuovo, per cui l'oggetto stesso non cambia ma ne cambia il come lo uso, e questa è proprio una fatica cognitiva, no? Il nuovo, quello che diceva prima, anche qua mi veniva da sorridere, annuire, perché tutto il concetto dell'innovazione esperienziale non richiede di fare nuovi prodotti. Tantissime aziende oggi si trovano in difficoltà perché dopo 25 anni di innovazione di prodotto, che altro ho da innovare? No, cioè una borsa è una borsa, possiamo fare tutto quel che vogliamo, ma è sempre una borsa. Allora, il Questo rende, apre uno sbocco interessantissimo, perché se non devo più investire sull'oggetto, ma investo su come la gente percepisce, usa, esprime, cioè vive quell'oggetto, e si apre una dinamica interessantissima. No, poi ci possono essere delle derive, però no, pensando anche ai discorsi di Cambridge Analytics di qualche anno fa, perché quello è stato un perfetto esempio di manipolazione dell'esperienza. Allora, togliendo quelli che si spera i stati e regolatori gestiscano, questo passaggio di aiutare e a dare una soddisfazione successiva a una fatica è uno dei punti chiave dell'esperienza, perché cambia anche il bilanciamento tra azienda, quindi brand, sempre pensando un attimino in dinamica commerciale, tra brand e soggetto. E qua mi fermerei.
Una cosa solo breve, perché Cartesio un po' ci ha rovinato con la forma e la sostanza. Ci ha rovinato, sì, perché in questo modo, se l'oggetto diventa relazione di vita, occasione di esperire un nuovo ego insieme all'oggetto, l'oggetto vive, diventa quella situazione transizionale del grande Winnicott insieme a Bowlby, i teorizzatori, no, della teoria dell'attaccamento, per cui la coperta di Linus la vogliamo tutti, e la coperta di Linus non è un oggetto, è un'esperienza. È una relazione, perfettamente d'accordo anche dal punto di vista antropologico col tecnologo. Non a caso io lavoro con gli ingegneri e gli architetti come antropologo della mente, cioè non lavoro con quelli che fanno un po' aria fritta, no? In teoria, no, ma la teoria esiste solo perché c'è la pratica.
Riccardo?
No, a me veniva in mente un qualche cosa che invece è più storica dal punto di vista dell'atteggiamento, nel senso che mi viene in mente quel libro L'etica protestante e lo spirito del capitalismo, nel senso che la fatica, attenzione, sembra quasi paradossale, più fatica fai, più hai la gratificazione del risultato, sostanzialmente è questo. Questo è molto vicino a quello che è il concetto del lavorare per avere la soddisfazione. Attenzione. E poi qui mi riferisco invece a quello che dicevi prima per quanto riguarda il discorso della semplificazione. Ma qual è l'idea, secondo me, che sta alla base di un rapporto commerciale fra, in questo momento, un cliente che è un utilizzatore e un produttore? L'iPhone, tu parlavi di iPhone. L'iPhone che spinge concettualmente a quella che è la semplificazione di concetti e di pratiche che sono molto complesse, sostanzialmente. Io vorrei che sotto questo discorso ci fosse di nuovo questo atteggiamento di esasperazione della fatica per ottenere un risultato. In questo momento noi facciamo una grande fatica nel capire come funziona un iPhone. Nonostante sia il più semplificato possibile, però rispetto a quando usavamo l'iPhone 15 anni fa, con lo stesso tipo di fatica, noi facciamo 200-250 funzioni in più. Quindi è un arricchimento anche, oltre che una gratificazione. Ecco. Che questo atteggiamento sia stato volontario da parte di chi ha creato l'oggetto, non lo so. Se è stato volontario vuol dire che hanno fatto un gran lavoro da questo punto di vista. Però torniamo di nuovo al discorso di prima che faceva Alessandro, cioè... in realtà il tempo è un qualche cosa che è in noi stessi. Torniamo di nuovo a Kant, guarda che strano. E mentre lo spazio è esterno, è la nostra dimensione esterna. E siamo noi, il tempo è uguale a fatica sostanzialmente, quindi l'esperienza diventa qualche cosa che è giustificata nel suo risultato quando noi vediamo che impieghiamo più tempo che non un'altra
cosa. Abbiamo fatto una puntata parlando di cultura del tempo e portando come esempio il territorio in subrico che, esatto, nella nostra, diciamo, latitudine molto centrale, molto, se vuoi, mediterranea, è quello che più si avvicina a un mondo nordico protestante, ma stiamo precorrendo i tempi, no? Abbiamo fatto quasi una controriforma, torniamo indietro, riportiamoci indietro per un attimo, ripercorriamo l'excursus storico da dove volevamo farlo, perché abbiamo iniziato dicendo che la customer experience è stata, diciamo, un'esigenza del mondo commerciale di questi ultimi anni. In realtà Il modello teorico che noi vogliamo proporre è quello che dice che in realtà è insita nella mentalità dell'uomo da sempre. Proviamo a ripercorrere questa storia assieme. Chiedo aiuto al professore, ma lo facciamo tutti assieme, partendo dagli inizi della storia dell'uomo in maniera molto sommaria. Non vi porteremo sicuramente un sapere enciclopedico, ma fissiamo i punti fondamentali. Quando nasce l'esigenza di commerciare, quando nasce e con quali forme, no? Dal baratto alla moneta, con quali popolazioni e che metodologie utilizzavano queste popolazioni per testare la customer experience, perché già lo stavano facendo a quell'epoca.
Eh sì, allora indicativamente nei manuali noi vediamo che la moneta nasce in Lidia, almeno per quanto riguarda il nostro, diciamo, la nostra esperienza occidentale, siamo nel VII secolo avanti Cristo, quando nasce anche in tutto quella che sarà la culla della civiltà occidentale, la grecità, la scuola di Mileto, no? Quindi parliamo di Anassimandro, Talete, Anassimene, poi dopo arriviamo con Protagora, poi arriva Socrate, Protagora che dice che tutto è relativo, poi abbiamo Socrate a un certo punto, e Socrate dice esiste la verità. Il problema grosso è la verità. Voi dite, ma che cosa c'entra la verità per quanto riguarda la questione, no, di una esperienza commerciale? La verità c'entra perché la moneta nasce sulla base di una verità, cioè che le cose siano commensurabili. Che cosa vuol dire? Non che le cose siano uguali, ma che siano equivalenti. Oggi noi siamo in una società dove crediamo che, io ho scritto un libro, vabbè, ne ho scritti tanti, ma in un testo che si intitola Diversamente Uguali, io dico che è importante entrare nell'ottica che la globalizzazione è caratteristica dell'essere umano da sempre e che ora diventa semplicemente più problematica perché è il mezzo della comunicazione che è poco commensurabile, non il contenuto. Allora noi dobbiamo lavorare, dal mio punto di vista, sul fatto che la moneta nasce perché vuol dire che due buoi equivalgono a una sedia. Ovviamente è una cosa esagerata, forse probabilmente per una sedia basta anche solo mezzo bue, faccio per dire. Però l'aspetto fondamentale è che l'idea di produrre qualche cosa che io posso vendere, posso scambiare. Perché cosa fa questa cosa? Fa vivere a un'altra persona l'esperienza non identica alla mia, ma simile alla mia. L'aspetto interessante della customer experience è il concetto di verosimiglianza, non di identità. Quindi che cosa costituisce sostanzialmente la moneta? La moneta consiste in quella occasione in cui l'equivalenza di una fatica che si manifesta in prodotto si trasforma in esperienza. Se si trasforma in esperienza verosimile, vuol dire che il compratore discuterà col venditore, confronterà la sua esperienza, quindi nasce la fidelizzazione.
Ci stiamo arrivando, professore, lei sta dicendo a un tecnologo che fa tecnologie per la commensurabilità e per l'attribuzione del valore, gli sta dicendo questo è il tuo DNA, è presente quella la navicella che manda nello spazio, gli sta dicendo questo, vero Massimo Savazzi?
Assolutamente d'accordo, ed è mi veniva da sorridere perché tutto il tentativo dell'economia dell'esperienza è di diventare presocratici praticamente, cioè uscire da questo vincolo di scambio legato a un valore supposto o un valore presupposto dell'oggetto, perché gli oggetti hanno finito il loro valore. Cioè, qui forse sarebbe molto interessante aprire la differenza tra economia e finanza, no? Nel momento in cui si perde l'associazione, no, quella che è l'economia è l'associazione di un controvalore in oro a un oggetto, la finanza diventa un gioco di numeri su Excel. Quindi non importa più quello che io ho nella realtà, e l'esperienza diventa la risposta del transeabile in ambito finanziario da un certo punto di vista.
Ma poi c'è l'aspetto immanente dell'economos, la regola dell'ambiente. l'economia è la microeconomia, ancora più della macroeconomia, è ciò che ha caratterizzato l'esperienza fondamentale dell'essere umano, proprio perché è commensurabile con l'esperienza concreta che diventa esistenza.
Improvvisandomi Sherlock Holmes della storia, mi verrebbe da dire, seguendo Massimo Savazzi, quando è che la finanza ha ucciso l'economia? Però qui entreremmo, no, non se ne uscirà mai più, ma però non si dice, ma non l'abbiamo detto, e non importa, c'è uno snodo che ci fa evolvere nel nostro percorso storico e ambizioso e anche un po' provocatorio, ma del resto lo siamo stati per 11 puntate, perché non esserlo anche in questa, Riccardo. Cioè, lo snodo è proprio quello delle banche che nascono e noi siamo tra i colpevoli.
Chiaro, ma noi parliamo allora, a questo punto vedo Alessandro che mi sta facendo gesti, è naturale che qui si parla veramente della fiducia a questo punto. È fondamentale il discorso, al di là della finanza e al di là dell'economia. È un discorso di fiducia, cioè della credibilità che qualcuno ha di qualcun altro. Ed è poi, che cos'è? È l'esperienza del, torno al discorso della customer experience, l'esperienza dell'acquirente rispetto a quello che è il venditore. Cioè è sempre comunque una relazione fra due entità nelle quali migliore la relazione quando migliore la fiducia che si inserisce fra i due, per cui il discorso delle banche nasce nel momento in cui si supera il problema del baratto, giustamente, e lo si supera perché i due buoi è stato stabilito che costino una sedia, ormai è stato detto, e tutti sono tranquilli che quello sia giusto, per cui a questo punto il valore di due buoi e di una sedia può essere controvertito in un qualche cosa che appunto è la trasformazione in oro e successivamente in quello che è invece la carta moneta, che a sua volta non è altro che un rapporto di fiducia. Quindi io direi che il problema è nel momento in cui non c'è più la considerazione dell'altro come di un qualcuno, del nemico, di qualcuno che ti può ledere. Se poi andiamo a vedere, in realtà potrebbe anche farlo, e lo fa normalmente.
Ha trovato il modo di farlo.
Ecco, ha trovato anche il modo di farlo, però diciamo che è un passare al di sopra di quello che era una concezione del rapporto fra individui, che era pur sempre quella di homo homini lupus, adesso esagero, ma potrebbe essere quella, in una società invece più organizzata e più legata al discorso della fiducia. E qui arriviamo appunto al discorso della nascita della banca, la banca che diventa un'entità fiduciaria, ma qui parlo con Alessandro di questo.
Ma non solo hai perfettamente ragione, Riccardo, ma l'aspetto più gravoso nel senso fisico del termine, quindi il grave, no? Pesante. Peraltro ricorda tutto che una persona onorevole, onore vuol dire dare peso a un individuo, quindi già l'onorabilità, ad esempio, del prestito. I babilonesi e i greci, chi erano che davano i prestiti e conservavano il denaro? Erano i templi. Quindi c'è una analogia, una metafora interessantissima col fatto che per vivere l'immanenza hai bisogno della trascendenza. Quindi hai bisogno comunque di un rapporto che non vada a divinizzare la tua azione, ma a renderla conforme a ciò che Dio ha stabilito tu debba essere al meglio delle tue potenzialità umane. Allora un'esperienza è particolarmente significativa se ti fa sentire tanto uomo quanto legato alla fine della tua esistenza, quindi a ciò che è venuto prima e a ciò che viene dopo. Poi abbiamo una serie di invenzioni, se vogliamo credere nelle invenzioni, ad esempio sono un uomo di fede, io invece credo con un atteggiamento un po', come diceva Papa Wojtyła, un'ala della ragione in questa colomba e un'ala della fede, no? Come se avessimo bisogno, ma non sono solo io, c'è anche il mito dell'auriga, quindi voglio dire, abbiamo altri filosofi che la possono pensare in questi termini, in questo caso Platone. Io amo molto Platone, nonostante Aristotele sia decisamente importante, però insomma questa idea del prestito che venga da parte di un luogo sacro, affrontiamo anche questo concetto di sacralità. In antropologia della mente specialmente, sacro vuol dire separato da. Quindi una cosa sacra è quando una madre potrà dire, cioè per tutti gli esseri umani due avverbi sono sostanzialmente marziani, il mai e il sempre, non lo sono per una madre, perché per una madre il figlio mai smetterà di essere tale e sempre sarà figlio. Allora questo aspetto della sacralità nella atemporalità, al di fuori, è esattamente la funzione di un prodotto che crea l'esperienza. Quell'esperienza diventa sacra, perché anche se è legata alla persona, è separata dall'oggetto. Quindi cos'è che diventa importante? L'essere umano che attraverso quel prodotto dice sono cambiato. Non so se sono riuscito a spiegare.
Chiarissimo, vorrò capire Massimo Sfatti, che ovviamente condivide in questa veste di sacerdote della Customer Experience, come si vede, al di là della battuta, però cioè, il tema, siamo arrivati a un tema di snodo. Che ci introduce a un altro tema che adesso andremo a affrontare.
No, ma dicevo, ma non solo sacerdote, sacerdote è colui che dà il sacro.
Quindi. Esattamente, infatti in questo senso, Massimo.
Allora, in realtà, se puoi ripetere l'ultimo passaggio che hai fatto, perché non riesco a ripeterlo io a memoria, proprio sull'esperienza che hai fatto, perché lì è tutto lo snodo, cioè oggi come si fa a ingegnerizzare, a disegnare, a creare, a gestire questa esperienza, cioè esattamente in quello che hai detto si coglie tutta la sfida nel momento in cui di questo voglio metterlo a tema nella mia relazione. Prima parlavamo di fiducia, quindi un'azienda si rapporta con delle persone, non basta più l'interscambio sull'oggetto, si passa a un altro livello, iniziano, sempre qui mi aggancio all'inizio, si è parlato di relazione, la relazione si sostanzia in informazioni, quindi io come persona inizio a dare parte della mia anima, parte del mio all'azienda, e in un rapporto fiduciario l'azienda deve utilizzare queste informazioni per creare un'esperienza che era esattamente quello che dicevi tu adesso, e quindi nascono una serie di problemi, cioè come la disegno, come la gestisco, come raccolgo queste informazioni, come verifico qual è lo stato di questo rapporto fiduciario, perché io potrei tradire l'aspettativa di una persona senza neanche accorgermene. E come azienda, allora, tra due amici non dico che è facile, ma si può fare, perché è una relazione punto a punto. Ma quando un'azienda ha 11 milioni di fan, 20 milioni di clienti, come fa ad avere questo livello di gestione? Perché poi di questo stiamo parlando, perché se io come cliente vengo tradito nella fiducia, il danno è molto peggio di un prodotto che non funziona.
Ma qui non si può parlare della teoria dei grandi numeri a questo punto, nel senso che, e ne abbiamo tra l'altro anche parlato, del discorso delle le folle che hanno più valore dell'individuo. Gli 11 milioni di fan sono contenti se 10.999.000 sono soddisfatti e quindi fiduciosi nei confronti dell'azienda, e una microscopica parte dei clienti non lo sono. Un conto è un rapporto 10 a 10 in cui tu dici sì, ce ne sono 3 che non sono d'accordo e 7 sì. Cioè più è grande la situazione, maggiori sono i valori messi in campo, questa è una mia percezione, cioè più grande l'azienda, più nel momento in cui è partita bene può avere la possibilità di procedere con, diciamo, una soddisfazione da parte del cliente che si mantiene elevata. Ha molta più difficoltà un'azienda più piccola o no?
Allora, no, in realtà questo è il gioco della media del pollo, che io ho capito tantissimi anni fa avendo una sorella, ed è semplicissima. Lei non mangiava mai la torta, ne avevamo metà testa ma me la mangiavo tutta io, e da lì ho capito che il modello, poi possiamo andare su Kant piuttosto che il comunismo, scegliete voi i riferimenti, ma in realtà il concetto di media del pollo non funziona, in esperienza ancora di meno, per cui non posso fare una media delle esperienze di 11 milioni di clienti, ma ognuno è singolo. E poi c'è un effetto più interessante, che è quello che si è visto con la dinamica degli haters, che io chiamerei effetto domino, cioè in un ambito è molto diverso dall'ambito di prodotto, cioè nell'ambito di prodotto io progetto un nuovo pneumatico, l'87% dei clienti sono assolutamente soddisfatti, quindi no, il rating del mio pneumatico è alto. In esperienza non funziona così, perché se un cliente non è soddisfatto inizia a dire il motivo di insoddisfazione e la gente risuona come un diapason su quell'esperienza, e quindi io mi potrei trovare che se anche il prodotto è uguale, quell'un unico su 11 milioni di clienti assolutamente insoddisfatto riesce a generarmene 1000 me ne riescono a generare 50.000, e il costo di recuperare questa relazione è devastante. Per cui è una, si sono visti, ci sono dei casi storici favolosi di com'è che era, American Airlines, Don't Break My Guitar, no? O esempi di questo tipo, dove nelle dinamiche esperienziali valgono molti di più dei fattori di accelerazione. Quindi dimentichiamo la media, che non funziona in realtà neanche sui prodotti, ma sull'esperienza è particolarmente critico. Ed è uno, dal mio punto di vista, è probabilmente anche una delle più grosse sfide in ambito aziendale, perché il marketing, per 30 anni è stato detto: fai il minimo comune denominatore, no? Cerca di prendere, fai un segmento, cerca di capire che vuole quel segmento in media e soddisfa questo. Totalmente diverso è dire no, pensa all'esperienza di ognuno di loro, quale tratti comuni di questa esperienza puoi trovare?
E sono questi che io ho avuto già modo di ragionarci, che io chiamo degli universali biologici. Cioè ci sono degli elementi all'interno della configurazione mentale dell'essere umano, indipendentemente dalla declinazione culturale, che sono alla base delle diverse declinazioni. Non solo le 10 categorie aristoteliche, ad esempio, in una esperienza col prodotto la relazione è fondamentale, la quantità, il costo in base al beneficio, il dispendio energetico, il concetto di lavoro, il concetto di soddisfazione, sono universali che sono presenti tanto nei margasci quanto negli abitanti delle Indie, d'America. Allora, questi universali biologici potrebbero, come posso dire, evidenziare nella progettazione, durante la progettazione, ok, questo coperchio, questa vernice, questa sensibilità ecologica, come la declino in maniera tale che ognuno, tanto in Nuova Zelanda quanto in Alaska, si senta partecipe di una protezione ecologica? Perché io posso declinare, perché alla base affermo di fronte a tutti che quell'oggetto manifesta, come posso dire, un rispetto esistenziale per i miei figli. Non so se
è chiarissimo, ma quindi questo ci aiuta a riprendere il nostro percorso storico che abbiamo iniziato e stiamo portando avanti per arrivare ai giorni nostri, per andare a capire se le grandi economie commerciali, che sono quelle che hanno dato la grande svolta al senso dell'umanità che si ripercuote ancora ai giorni nostri, avevano ben chiaro in maniera quasi autonomica cosa fossero questi universali biologici, perché altrimenti non sarebbero nate queste grandi economie commerciali, caso vuole tutte nord europee, inglesi, olandesi e anche nordici.
Non a caso, perché l'Ancien Régime era in disastro, la Spagna era in totale decadenza, arriva l'Olanda, ci sono i tedeschi, c'è il calvinismo, quindi io mi salvo e sono, come dire, apprezzato da Dio proprio perché sono soddisfatto dell'accumulo di denaro che mi permette di investire, non dell'accumulo di denaro che mi dice: oh, guarda com'è bello, mi tengo questo prodotto in casa. No, lo faccio girare, diventa. E poi tutto quello che è successo con la scoperta delle Americhe, quello che è il colonialismo, l'invenzione della macchina a vapore, cioè l'Inghilterra, il nord dell'Europa, rappresenta qualcosa di completamente rivoluzionario tra la fine del 600 e l'inizio del 700. Non è un caso che nasce la rivoluzione industriale lì e che abbiamo poi questa grande esportazione, perché innanzitutto uno degli universali biologici dell'essere umano è l'idea di conquista, l'idea di territorio, l'idea di proprietà, E la proprietà non è tanto diritto naturale quanto non diritto naturale. La proprietà deriva antropologicamente dalle nostre antropomorfe che avevano la necessità di dover conservare le derrate alimentari, producendo quell'atteggiamento che si chiamerà avidità, che permette a una famiglia di dire: in caso di necessità io ho le banane per i miei figli. Allora l'idea di accumulare, ad esempio, è gestita dalla corteccia frontale prefrontale, è profondamente gestito dal cingolo della corteccia anteriore. Cioè, voglio dire, abbiamo delle evidenze scientifiche, le più grandi evidenze scientifiche sono state dimostrate dalla Margaret Sitzkorn, che è una neuropsicologa dell'Università di Tilburg. Consiglio a tutti la lettura del testo I sette peccati del cervello, dove ti spiega esattamente perché siamo avidi, la superbia, l'orgoglio, e fa capire che tutto questo è organizzato dalla corteccia frontale e prefrontale. Ma l'aspetto interessante è, come dire, che nel momento in cui arriva Jung, che ci dice gli universali biologici hanno a che fare con gli archetipi, noi capiamo tante cose: il viaggio, la casa, l'acqua, la trasformazione, l'eroe, l'antieroe. Questi sono universali, questi li troviamo in tutte le manifestazioni culturali, in tutte le fiabe. Vladimir Propp, cioè, ci dimostra chiaramente qual è la struttura di una fiaba. La fiaba e la favola che cosa sono? La fiaba, ovviamente, in relazione agli esseri umani, la favola, come voi sapete, ha come protagonisti, con la morale, gli animali. Ma innanzitutto anche noi siamo animali, animus. Animus vuol dire movimento.
E quindi qui siamo arrivati sul campo della narrazione, perché quando lei mi parla di fiaba, di favola, vuol dire che c'è un racconto, c'è una comunicazione, e oggi parlo al tecnologo, fare comunicazione, fare narrazione vuol dire fare customer experience, gestire la narrazione vuol dire fare customer experience.
Sì, bisogna, ed è una delle più grosse sfide, cioè passare da comunicazione intesa in senso improprio, come lo strillone in New York Square, per citare una foto famosissima, no, a un dialogo a quattro, come stiamo facendo adesso. La customer experience è un dialogo a quattro. Potremmo discutere se il marketing sia mai stato lo strillone nella piazza di New York, o questa sia una sua erronea interpretazione, perché in realtà chi aveva scritto che i primi testi sul marketing davano proprio l'idea di una comunicazione bionivoca, però poi per 30 anni si è pensato al marketing come un'uscita di contenuti dall'azienda con una persona passiva, mentre in realtà uno dei grandi punti cardine della customer experience, infatti, è stata concepita primariamente legata al marketing. Oggi si sta capendo che no, la customer experience è qualcosa che riguarda tutta l'azienda, tutto il brand, perché tutti comunicano, no? Quindi qualunque punto di contatto comunica, ed è sbagliato cercare di segmentarlo, ma è uno dei passaggi assolutamente chiave. Qual è la narrazione di un brand? Io come azienda come mi narro, no? E quindi in che storia faccio entrare le persone?
Proviamo a pensare che cosa può fare un addetto, un operaio, un dirigente del management, no? Legato all'azienda, nel dire: io vivo in un ambiente areato, io racconto che tipo di luce ho mentre produco, mentre parlo con le altre persone, se il caffè che vado a prendere è buono. Questo è esperienza, perché io racconto me stesso mentre creo il prodotto. Quindi quel prodotto è empaticamente e simbolicamente diventa l'espressione di questa persona che vive in azienda.
Massimo Savazzi, ti offro, prima di andare avanti con la nostra discussione, ti offro un assist e tu sarai velocissimo a metterla dentro, quindi ci impiegherai poco a rispondere. Di fatto questa azienda, per non suicidarsi, ha bisogno fondamentalmente delle tecnologie che gli consentano di avere il pieno, non solo possesso, la piena visibilità su tutti i dati che servono. Siamo entrati nell'economia dei dati adesso pesantemente e non ne usciremo, tutte le tecnologie che servono per arrivare non solo a non suicidarsi, ma per arrivare a proseguire a vivere.
Sì, e qui diciamo che l'economia dell'esperienza adesso sta esplodendo grazie all'utilizzo opportuno dell'intelligenza artificiale. Perché quando prima parlavamo della relazione uno a uno, il problema qual è? Che facendo il minimo comune denominatore io posso decidere quanti occhi azzurri ho su una popolazione di 11 milioni. Diverso è se voglio sapere come è fatto il naso di ognuno. Un uomo da solo non ce la fa, solo a guardare 11 milioni di foto ci metto 20 anni, la campagna è finita, non vendo più nulla. San Valentino è il 14 febbraio, non è che posso farlo, iniziare adesso a pianificare il San Valentino del 2027. Quindi le intelligenze artificiali usate in forma corretta, cioè come quella potenza di, non vorrei usare il termine intelligenza perché è sbagliato, ma diciamo potenza di calcolo, potenza relazionale che mi permette di estrarre un'informazione sintetica che l'uomo può usare. La relazione simbiotica uomo-macchina, in questo caso noi stiamo avendo tantissime prove che funziona benissimo. Quindi avere l'uomo solo non ce la fa. La macchina da sola, per fortuna, speriamo a lungo, non ci piglia assolutamente, quindi le decisioni, non è in grado di prendere le decisioni opportune, ma quando la macchina si unisce ad aiutare l'uomo si ottiene il risultato spettacolare. Ed è quello che è necessario oggi. Quindi oggi inizia a essere fattibile.
Proviamo a pensare che cosa fa la sensoristica da questo punto di vista. Cioè riesce a mettere nelle condizioni un progettista di fare mock-up, di fare tutto ciò che è necessario sapere prima, proprio perché ci sono reazioni sensoriali e percettive. Perché poi il percetto è culturalmente determinato, ma la sensazione è biologicamente determinata. Quindi è ovvio che io devo calcolare anche la sperequazione fra quello che vedo e come costruisco l'immagine nella corteccia visiva primaria.
Siamo nel presente, siamo nel futuro. L'attuale fase è quella della moneta elettronica. Una fase che è un ulteriore snodo. E che combacia, il complemento a uno sono proprio quei dati di cui parlava Massimo Savazzi. Cioè, senza queste cose non vanno di pari passo, non si sviluppa il concetto di customer experience così come l'abbiamo disegnato, così come lo stiamo proiettando nel futuro. Perché è davvero la nuova era.
E che contiene, come tutte le cose, quando sono dei cultural drive, come dice Tomasello, delle spinte culturali. Noi sappiamo che esiste l'evoluzione punteggiata, puntiforme adesso, quindi non abbiamo quello sviluppo graduale della specie, ma abbiamo dei punti, dei fuochi che ti mandano a velocità supersonica. Proviamo a pensare cos'è l'astroturismo in questo periodo, voglio dire, che cosa significa andare a vedere la Terra com'è quando stiamo ammazzando il polmone dell'Amazzonia, però intanto facciamo astroturismo. Comunque, e questo è un altro tipo di discorso, però la questione è che la moneta elettronica toglie peso concreto e volume al nostro giro d'affari. Quindi la mente non è più nelle condizioni di stabilire quanto sta spendendo, perché sta spendendo, perché non toglie il denaro dalla tasca dei pantaloni o della borsa, non ha più peso. Non avendo più peso, poiché noi siamo dotati di un volume, e se siamo dotati di un volume la natura avrà deciso che molto probabilmente ne abbiamo bisogno, altrimenti andremo in giro come se fossimo al posto della faccia di un desktop. Senza ovviamente nulla togliere, ad esempio, tutto ciò che è l'elettronica, tutto ciò, l'utilità, Però attenzione, non possiamo sostituire il tatto con un concetto. Il denaro ha un peso. La moneta elettronica andrebbe accompagnato, questo avvento, questo utilizzo, con una gestione della coscienza, della spesa, e del saldo esistenziale, quanti costi per i benefici, di tipo, come posso dire, educativo, fin dall'infanzia. Io purtroppo vedo che non c'è tanto investimento sull'insegnamento alle elementari dei principi di economia. Allora, dovremmo essere abituati a gestire, come posso dire, il concetto di spesa, il concetto di acquisto, il concetto di relazione in maniera diversa, perché la moneta elettronica è indubbiamente una grandissima cosa, come comprare in internet, ma io in internet compro non alzando il portafoglio, ma facendo click. Cambia completamente nel cervello, perché è lo stesso click con cui chiudo il computer, chiudo una relazione, ne apro una, mando al diavolo un'altra persona. Non so se mi sono spiegato sull'importanza di questa moneta elettronica.
Chiarissimo, Riccardo.
Mi volevo riconnettere al discorso che faceva prima Massimo Savazzi per quanto riguarda il discorso dei numeri di nuovo. E qui poi mi ricollego al discorso della moneta elettronica. Non è che per caso, ecco, partiamo dal fondo, il discorso moneta elettronica, non è che per caso la moneta elettronica nasce in maniera inconscia per eliminare quello che è il concetto di distanza. Nel senso che io utilizzo la moneta elettronica perché so che posso coinvolgere molte più persone in questo momento non necessariamente fisicamente vicine a me.
È vero, li coinvolgo, ma non ho un'esperienza personale dotata di significato.
Chiaro. Ah, beh, chiaro, sì.
Quindi è vero che pecunia non olet, ma in questo modo io esagero e non alimento una globalizzazione basata su esperienze, ma alimento un'alienazione dall'altro essere umano.
Sì, e tra l'altro mi viene da dire che pensando un attimino, guardando al futuro, siamo arrivati allo snodo tra presente e futuro.
Esatto.
Io ovviamente il tema della eticità delle aziende c'era già da un po' di anni, adesso sta venendo fuori l'attenzione sul green o il carbon footprint che diventa importante e c'è, se vogliamo, l'attente, abbiamo nominato anche la fiducia prima. In realtà mi sembra che tutto questo si colleghi nel fatto che nel momento in cui il bene sostanziale non è più solo l'oggetto fisico, in ogni caso dietro un'esperienza un oggetto ci deve essere, se no si chiama truffa, è un'altra cosa, no? Quindi rimanendo nell'ambito dell'esperienza, che possa essere un bene digitale o un bene fisico, il bene c'è, ma come io ne vivo il rapporto e ciò che genera il valore apre anche sul discorso della moneta elettronica o della valuta virtuale degli interessanti spunti. Qui entra molto quello che sarà e sempre più diventerà rilevante, la fiducia nel brand, no? Quindi se l'azienda X mi dice sono a carbon footprint zero, vuol dire che non genero inquinamento, che faccio delle manovre per rimediare l'inquinamento. Se dico che sono attento all'utilizzo di certi materiali, se sono etico, quindi attento nell'uso dei dati, che tipo di evidenza, di esperienza te ne do? Cioè stiamo superando il momento in cui bastava fare proclami, no? Poi potete scegliere se Churchill, Stalin o Hitler, ma entrambi hanno fatto dei grandissimi proclami, poi hanno fatto altro, in un momento in cui io voglio vedere le aziende all'atto pratico. E quindi il problema, se vogliamo, la moneta elettronica rientra in questa dinamica, no? Per cui io mi sento tranquillo di spendere anche in elettronico delle cose, una quantità che alla fine è un numero, perché ho un rapporto fiduciario con quel brand. E quindi non sono così intimorito.
No. E non solo, torniamo indietro antropologicamente, torniamo alla fisicità delle caverne. Guardate quanto è meraviglioso questo ciclo che continua, questo futuro che recupera costantemente il passato. Questo, ad esempio, dal mio punto di vista è consolatorio, perché non ti rende il futuro pauroso. Hai quella famosa sicurezza che deriva dalla storia della tua specie. La necessità della concretezza, quindi l'assenza di proclami, come se questa civiltà profondamente mediatica stia suicidandosi, stia affermando sostanzialmente che non funziona più, abbiamo bisogno di stare qui e parlare. Non so se...
È stato chiarissimo, a me verrebbe da chiosare che tutto quello che avete detto voi negli ultimi 10 minuti, quarto d'ora, potrebbe tranquillamente essere applicabile al metaverso come concetto, con degli aspetti ovviamente tradotti, però tutto dovrebbe poterlo essere, e io credo che per qualcuno lo sarà e che per chi troverà il modo migliore e più diretto per trasformare questi concetti, probabilmente vincerà la prossima partita. Questo a livello di commento, Non so se volete aggiungere qualcosa anche voi.
Posso commentare quello che diceva Alessandro adesso? Sempre nell'ottica che si possa tornare al concreto. Perché se il metaverso è pensato esclusivamente come un'emanazione digitale di un alter ego di noi stessi, non porterebbe assolutamente a nulla, se non all'inconsistenza, alla mancanza di realtà di quelli che sono i dati. Perché il dato è digitale, d'accordo, ed è quantificabile, ma è pur sempre evanescente. Da questo
diciamo punto. Che c'è un passaggio interessante, a parte che il metaverso è bellissimo perché abbiamo assistito almeno 40 definizioni totalmente contrastanti.
Esatto.
Ed è favoloso, però c'è un passaggio come molto interessante.
Customer experience poi, no?
Che ci ha messo 20 anni ad arrivare dove siamo arrivati. No, allora, secondo me c'è un passaggio molto interessante che è legato alla quantità di dati, cioè si sta arrivando a concepire il metaverso, parola abusata in questo periodo, ma diciamo semplicemente l'alter ego digitale, perché oggi la quantità di informazioni digitali che si hanno è talmente elevata, imparagonabile a quella che esisteva solo 3 anni fa, ed è talmente elevata da permettermi veramente di avere delle informazioni di profilo, delle informazioni sulla persona così rilevanti che porsi la domanda di come le uso, come queste informazioni, cioè non è un altro Massimo che esiste, ma è una quantità di informazioni su Massimo che, se non utilizzate correttamente, possono essere abusate. E quindi tutta la dinamica che si sta scatenando sul metaverso, anche come meta proprio in termini di dati, di interscambio di questi dati, di utilizzo di questi dati, di valorizzazione di questi dati. Diversi anni fa era uscito un articolo che diceva Data is the new oil, ma ne parlava molto in un'ottica aziendale. Oggi siamo arrivati al punto che io, con gli strumenti giusti, posso sapere, non dico tutto, ma tanto, cosa vi piace mangiare, cosa non vi piace mangiare, a che ora vi svegliate, a che ora dormite, a che ora fate, leggete i messaggi, quali messaggi leggete, se siete su uno, avete un'identità o 4, che cosa vi piace guidare. Cioè c'è una quantità di informazioni che è superiore alle informazioni fisiche. Io nel digitale riesco a sapere sulle persone più di quello che riesco a sapere incontrandole. Allora, questo qui rappresenta un universo di dati che è virtuale, ma è attaccato a un mondo reale. Quindi come lo gestisco, che valore ne genero, diventa estremamente rilevante e anche un po' pericoloso. 2 anni fa sono venute fuori delle interessantissime discussioni su ancora senso la democrazia o meno, perché l'utilizzo opportuno di tecnologie di marketing, di social experience, di customer experience riescono a spostare il percepito di grosse fette della popolazione. Ma se io lo posso fare, che senso ha poi farli votare? No?
Scusami, per quanto riguarda il discorso metaverso, che sembra sia una novità, 2005, 2004, 2005, forse addirittura 2003, qualcuno inventa Second Life, che era praticamente la stessa cosa che propone Zuckerberg. Chiaramente non con la mole di dati gestibili che abbiamo in questo momento, perché non si parla di 3 anni fa.
Peraltro il metaverso non è solo di Zuckerberg.
Non è soltanto di Zuckerberg, ma adesso mi viene in mente appunto questo cambio di nome recente, sì, dell'azienda. Sì.
Allora, per chi ha i capelli abbastanza grigi, è come un videogioco di quando avevamo 8 anni, a fosfori verdi, con quello che è in grado di fare oggi l'ultima scheda video. Un'esperienza immersiva. La differenza tra Second Life, se vogliamo, e il metaverso è questa. Second Life aveva dentro 4 dati, il gender deciso, il colore dei capelli e l'altezza, fine. Il metaverso oggi ha dentro più di quello che esiste, ma poi ha le applicazioni pratiche, sono impressionanti. Cioè noi,
scusami, questo tecnologicamente, sì, non socialmente.
Questo tecnologicamente, l'impatto sociale è ciò che secondo me oggi l'ambito di discussione dove il valore, cioè le aziende iniziano a capire il potenzialità e lo devono usare. Ma un esempio banalissimo, noi abbiamo delle soluzioni dove io posso avere tutti i dati digitali di una persona e darli in mano al commesso, no? In modo tale che quando io entro per comprare una giacca lui sa già di me tantissimo. E se pensiamo a un commesso bravo, io ho alcuni amici che sono dei commessi bravissimi, infatti lavorano da brand come Zegna, Armani o altro, loro mi dicono: io nei primi 4 millisecondi devo intuire la persona che ho davanti, se sbaglio non vendo. Immaginate una persona che ha questa capacità con in più 1 milione di informazioni.
Ecco, scusami, torniamo alla mia famosa domanda che non ti ho fatto. Il discorso famoso dei numeri, dei grandi numeri, intelligenza artificiale, uguale capacità che poteva avere in un passato il sarto che si trova di fronte il cliente, lo squadra, lo misura, gli fa in base al colore degli occhi e delle dimensioni, dell'altezza, del colore dei capelli, gli fa il vestito perfetto, e voler fare lo stesso vestito perfetto per 10 milioni di persone, come può fare un'azienda come Zara, come Desigual, eccetera. Ci vuole chiaramente un aiuto che non può che venire dalla tecnologia.
Esatto, esattamente questo. Infatti non me ne abbiano male gli amici statisti, ma in questo momento assistiamo a un ribaltamento di queste dinamiche, dove non mi interessa più, o meglio, la media o tutte quelle analisi le tengo, ma come analisi di trend, ma per la relazione io inizio ad aspettare. Io non voglio più essere nessuno di noi, e qui guardo chi mi può dare conferma, ma nessuno di noi vuole essere trattato come un mediano, no? Come una media di attributi di altri. È la cosa che forse ci disturba di più in un rapporto, quando percepiamo così, no? Vieni anche tu al cinema, che tanto so che ti piace come a loro. Non verrò mai, per principio.
E se mi è possibile, mi piacerebbe, come dire, ricordare sempre questa grande donna, che mi sembra che possa sintetizzare, come dire, quello che ci siamo detti, no? Ci sono due potrei, e c'è poi un devo, e dopo ancora un sarò, che infinità di compromessi per indicare l'io voglio. E sembra lei, la grande Emily Dickinson, siamo intorno al 1870. Potrei, devo, se non ho un sarò, non posso volere nulla. E abbiamo discusso di questo.
Esattamente, grazie. Abbiamo anche fatto il viaggio dai Fenici al Metaverso, quindi siamo stati di parola e abbiamo provato a tracciare questo disegno della Customer Experience nella storia. Chiudiamo con l'ultima domanda, che giustamente è la più difficile, perché, come abbiamo detto, no pain no gain, cioè con grande sforzo, con grande fatica, bisogna fare le cose fino in fondo per avere valore. E quindi quello che vi chiedo io, dal vostro punto di vista vissuto, tutto quello che volete, in un tweet: che cos'è la customer experience oggi? In un tweet, quindi nello spazio di un tweet. Riccardo Busetto.
La capacità di relazionarmi con un altro io di me stesso, un mio me stesso.
È perfetta. Professor Alessandro Bertirotti.
Noi siamo l'esperienza degli altri.
Massimo Savazzi, ti aiuto, perché sai che noi chiudevamo tutte le puntate con un payoff, che dicevo io, experience. Ricordatevi che noi siamo experience. Alla fine, lo stiamo dicendo, alla fine... Ne ha facoltà Massimo Savazzi di sposare questo tweet con cui abbiamo concluso tutte le puntate.
Noi siamo experience, mi sembra la soluzione, la sintesi perfetta di tutto, quindi lo sposo totalmente.
Benissimo, quindi abbiamo concluso il viaggio da dove l'abbiamo cominciato. Dalla prima puntata abbiamo iniziato a dire noi siamo experience, e concludiamo dicendo che noi siamo experience, e ringraziamo quindi i nostri ospiti, Riccardo Busetto, il professor Alessandro Bertirotti e Massimo Savazzi. Grazie.
Grazie per aver ascoltato il podcast Customer Experience, tecnologie per l'esperienza. La prima stagione si conclude qui, e ricordatevi che noi siamo experience.